Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Dedichiamo questa mezz'ora al grande scrittore colombiano Gabriel García Márquez. Il 2025 corre il 50° anniversario del suo capolavoro L'amore ai tempi del colera. Vi riproponiamo due nostre interviste, la prima a Alfredo Somoza, la seconda a Bruno Arpaia, scrittore e traduttore. La prima domanda ad Alfredo Somoza, che ha fatto le scuole in Argentina: come ha scoperto García Márquez e che cosa rappresenta in America Latina, Gabo?
García Márquez è stata una grande scoperta. Quando è uscito il suo libro più famoso, Cent'anni di solitudine, nel 1967, tra l'altro prima edizione uscita a Buenos Aires perché non aveva trovato altri editori, fu un successo immediato, perché Márquez era il primo scrittore che riusciva a fare una sintesi avvincente tra la grande letteratura, perché lui sicuramente era un grande scrittore, ma anche nel racconto dell'America Latina, con uno stile che era tutto suo. Cioè, in Cent'anni di solitudine c'è la storia di un secolo della Colombia, c'è la storia delle United Fruit, delle piantagioni di banana, c'è la guerra civile, la guerra dei mille giorni della Colombia, che fu qualcosa di devastante. C'è l'arrivo del progresso, c'è il treno piuttosto che il ghiaccio in paesini sperduti come quello che era il suo paese dove era lui nato, Aracataca, quello che poi lui ribattezza Macondo nel suo libro, e che si trova in un luogo mistico, cioè dove finiscono le Ande prima di immergersi nel mare dei Caraibi, nella Sierra di Santa Marta, quindi un luogo veramente che è, diciamo, l'anello di congiunzione tra le civiltà delle montagne, delle Andi, e poi il mondo dei Caraibi, che è stato un mondo totalmente, diciamo, sconvolto dalla conquista dal 500 in poi, e con tutto quello che è successo soprattutto e per prima nei Caraibi. Quindi ecco, lui permetteva negli anni 60, quando, diciamo, la sinistra o in America Latina le correnti progressiste, che erano molto forti, erano i tempi di Che Guevara, i tempi della rivoluzione cubana, di leggere grande letteratura senza doversi preoccupare dell'orientamento dello scrittore, non tanto perché García Márquez è stato sempre un uomo di sinistra, ma perché nella sua letteratura, nei suoi romanzi, nella sua fiction c'era un bel racconto con un occhio ovviamente progressista delle vicende, alcune anche sconosciute della Colombia, che erano anche le storie di tante altre parti dell'America Latina.
Quando si parla di García Márquez si parla di realismo magico, non è un po' riduttivo? Perché ovviamente è una bella trovata dal punto di vista del marketing, ma non è un po' riduttivo, perché comunque lui è uno scrittore universale.
Sì, anzi, è uno degli scrittori più universali, addirittura la Cent'anni di solitudine è stata scelta dalla critica, dai lettori di tutto il mondo di lingua spagnola, come la seconda opera più importante scritta in castigliano dopo il Don Chisciotte, ma non soltanto, perché poi Cent'anni di solitudine è stato tradotto in più di 70 lingue, e non soltanto quello, anche quest'ultimissimo libro appena uscito automaticamente viene tradotto in tutto il mondo, tutti lo capiscono. E il realismo magico perché lo capiscono? Perché il realismo magico, appunto, è una trovata, un'etichetta, un luogo comune. Lui non ha fatto altro che, diciamo, dare dignità letteraria a quello che è un vissuto di tante società tradizionali, come era la società nella quale lui è nato nel 1927. Tutti, anche se io ovviamente sono più giovane, sono nato qualche anno, qualche decennio dopo, ma queste donne che facevano i sogni prevedendo il futuro, queste cose che apparivano diverse da come erano, cioè quel mondo che era magico in sé, anche perché molte cose non si conoscevano e che faceva parte della vita quotidiana, soprattutto delle persone come García Márquez, che erano nati in piccoli paesi sperduti tra le montagne e le pianure. Quindi in realtà è il realismo magico, se vogliamo, è la sensibilità di García Márquez, è compresa in tutto il mondo, perché in tutto il mondo, nelle società tradizionali, popolare, nei villaggi, nei racconti degli anziani, nel vissuto di tutti, c'è quella dimensione che non è spiegabile con la ragione, ma che fa parte di un vissuto che nessuno vuole approfondire più di tanto, ma che tutti danno per certo. Ecco, García Márquez ha riportato quella dimensione, se vogliamo, primitiva del pensiero umano, dello stare insieme, dell'essere umano, a una dimensione di grande letteratura.
García Márquez politico, o meglio, García Márquez militante di sinistra, ma soprattutto grande mediatore nei conflitti in Colombia. A un certo punto è diventato inviso agli Stati Uniti, gli hanno impedito anche di entrare negli Stati Uniti fino a quando è arrivato Clinton, poiché le aveva rivelato di essere un suo lettore, e poi c'ha l'amicizia con Fidel Castro. Ecco, vorrei capire da te il García Márquez impegnato politicamente.
Ma non va mai dimenticato che García Márquez non nasce come scrittore di romanzi, ma nasce come giornalista. Infatti, i suoi primi lavori, Relato di un naufrago, che è la opera più importante di inchiesta giornalistica, ma poi lui scriverà molto attorno al colpo di Stato in Cile nel 74, nel 76, scrive delle inchieste su cosa succedeva in Cile dopo il colpo di Stato, ma anche nei libri successivi a Cent'anni in solitudine affronta temi, ovviamente, non dal punto di vista giornalistico, ma letterario, che riguardano anche pezzi della storia e dell'attualità, come l'autunno del Patriarca, dove questo dittatore di uno stato caraibico che non si sa chi sia, in realtà assomiglia molto a Trujillo, quello che è stato il terribile dittatore della Repubblica Dominicana, piuttosto che il generale nel suo labirinto, dove va a far parlare Simón Bolívar negli ultimi anni della vita di Simón Bolívar. Quindi in realtà García Márquez è stato molto curioso, e questo sì, come giornalista, di ciò che succedeva, e una delle cose più importanti che ha fatto è stata anche la sua scuola di giornalismo in Colombia, e dall'altra parte anche ha dato sempre questa parte realista all'interno della fiction. Poi politicamente i problemi che ha avuto con gli Stati Uniti risalivano al fatto che lui è stato amico di Che Guevara e di Fidel Castro,
e di Allende,
e non ha mai rinnegato e non ha mai cambiato idea, soprattutto rispetto ovviamente a Fidel Castro, che è stato l'unico che è vissuto a lungo rispetto agli altri due. Anzi, la sua rottura storica con Mario Vargas Llosa, che all'inizio faceva parte della coppiata della nuova letteratura latinoamericana, è stato proprio quando fu un dissidente cubano, fu messo in prigione, e una serie di intellettuali, tra cui Vargas Llosa, ma anche Sartre ad esempio, fecero un appello per questo dissidente, che invece García Márquez non volle firmare. E questo è quello che lo portò appunto ad avere anche il divieto di entrare negli Stati Uniti fino al governo di Bill Clinton, ma lui fino all'ultimo restò fedele a quelle idee. E la cosa, diciamo, particolare di García Márquez, che pur essendo una persona fortemente caratterizzata a sinistra e amico degli idoli della sinistra latinoamericana negli anni 60-70, non ha mai avuto militanza partitica. Anzi, lui sempre si è ricavato un ruolo al di sopra delle parti, come mediatori, come persona che favoriva il dialogo, come persona che anche concretamente, delle volte anche senza che si sapesse molto, si era speso per quello che a lui doleva di più, che era il conflitto eterno interno in Colombia, che, come sappiamo, poi appunto finì con la mediazione fatta proprio a La Habana, e lì c'è stato non soltanto l'interessamento di Papa Francesco, ma soprattutto di chi aveva lavorato prima, come García Márquez.
Cuando callen las sirenas y el marfil se vuelva arena, cuando el nuevo sol y esta maravilla vuelen alto sobre la otra orilla, demane bien llamé, demane tan conú. Lloraré. vuelva a naufragar.
Bruno Arpaea invece ha tradotto l'inedito che è uscito l'anno scorso, Ci vediamo in agosto. Allora Bruno, io inizierei con il prologo dei figli di García Márquez,
sì,
che dicono con un atto di tradimento abbiamo deciso di anteporre il piacere dei suoi lettori a tutte le altre considerazioni. Se loro lo apprezzeranno è possibile che Gabo ci perdoni e noi ci contiamo. Possiamo dire che è stato un bellissimo regalo?
Beh, certamente, anche tradendo la volontà di Gabriel García Márquez, comunque per noi è stato un regalo, per i lettori e per gli appassionati di García Márquez. Per me addirittura è stato un regalo della vita, un'emozione, perché non sapevo che esistesse questo romanzo, e quindi quando mi hanno proposto di tradurlo sono stato contentissimo, è stata una forte emozione. Non so fino a che punto appunto i figli hanno pensato che con la demenza senile che l'aveva colpito alla fine della sua vita non fosse nemmeno più in grado di giudicare i suoi libri, ed effettivamente è un libro che insomma valeva la pena, ovviamente non sposta di molto il giudizio complessivo sull'opera di Gabriel García Márquez. Certamente è un romanzo finale non compiuto, però inequivocabilmente marchesiano.
Perché García Márquez ha detto che questo libro non funziona, bisogna distruggerlo, perché era molto esigente con se stesso?
Sì, lui è stato sempre minuzioso e pignolo fino al parossismo, scriveva e correggeva fino all'infinito, maniacalmente, ogni virgola, ogni aggettivo veniva soppesato infinite volte, però appunto questo libro per lui deve essere stato straziante, perché era già colpito da questa demenza senile che gli aveva fatto perdere la memoria, e all'inizio della malattia se ne rendeva conto, e si rendeva conto di quanto fosse importante. Diceva: la memoria è allo stesso tempo la mia materia prima e il mio strumento, senza di lei non c'è nulla. Per uno scrittore effettivamente è così, e quindi penso che non fosse stato soddisfatto di non aver potuto lavorare a questo libro come aveva voluto. Vedeva che qualcosa probabilmente secondo lui non funzionava, e quindi avrebbe voluto ancora lavorarci, però poi alla fine non c'è riuscito per questo problema di malattia. Però insomma noi lo leggiamo e ci sembra un prodotto insomma un'opera dignitosa e che certamente valeva la pena di essere. Ci sono ancora delle incongruenze, no? Perché non ha potuto lavorarci fino in fondo. Io per esempio ho sottolineato una piccola incongruenza a Rodrigo, il figlio, però poi alla fine lui e i figli e il curatore hanno deciso di lasciarle così com'erano. Minime, cose minime, una musica ripetuta, cose di questo genere. Per cui, insomma, penso che dipendesse da questo, dalla sua minuziosità, dal suo rigore, no? Quando scriveva e prima di licenziare, lavorava infinitamente a un'opera, poi dopo, quando la pubblicava, non la rileggeva più. Voleva essere sicurissimo e stavolta non ce l'aveva fatta.
Visto che c'erano 5 versioni, decine di correzioni a margine che sono alla fine del libro, possiamo dire che i contributi della sua segretaria Monica Alonso e soprattutto del suo editor Cristobal sono stati straordinari?
Ma la sua segretaria era quella che lavorava con lui da sempre, e spesso funzionava così, che lei leggeva e lui diceva: no, qui questo aggettivo lo cambiamo, qua metti una virgola, quindi lei era la testimone delle sue revisioni, E effettivamente poi il lavoro di riassemblaggio del tutto, perché ripeto, anche incompiuto, ci sono 5 o 6 versioni di questo libro, e il lavoro di rimettere insieme, di assemblaggio, di vedere qual era l'ultima versione possibile, è stato molto complesso e duro, un lavoro effettivamente importante.
Nonostante la perdita di memoria, García Márquez in questo libro ha esplorato nuovi temi. Anna Magdalena è diversa dalle donne di Macondo. Ti chiedo che cosa ha di speciale.
Cambiavano i tempi, cambiava anche, come dire, lo sguardo che García Márquez aveva sulle donne. Qui per la prima volta una donna matura, ancora bella e felicemente sposata, che ogni anno ciclicamente va in cerca di un'avventura, e stavolta lo fa però per desiderio di libertà, per desiderio di uscire dalla routine. È un movimento di liberazione, no? E suona quasi il contrario dell'amore ai tempi del colera, dove c'era un personaggio che però era un uomo che rimane fedele. È un amore che dura 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, eccetera, eccetera. Qui questa pretesa infedeltà, diciamo, è un modo di liberazione, quindi i tempi cambiavano, come dicevo prima, cambiava il modo di un García Márquez ormai anziano di guardare alle donne, che non erano più le matriarche, no? Di 100 anni di solitudine, in cui gli uomini erano fuori, andavano a fare la guerra, era il discorso pubblico, le donne in realtà comandavano, ma comandavano dall'interno della casa. Qui la donna invece è protagonista attiva in cerca di liberazione, quindi cambia il modo di guardare alle donne di García Márquez e di rendere loro omaggio.
Ha esplorato, come dicevo, nuovi temi, ma il marchio Gabo c'è ancora, quello della solitudine, ad esempio.
Effettivamente questo c'è, il tempo, qua, il tempo, no, in questo romanzo breve è ciclico, ogni 16 di agosto la protagonista va su quest'isola dove c'è la tomba della madre, quindi un altro tema di García Márquez è la morte, il rapporto fra il tempo e la morte, però diciamo che García Márquez ha sempre fatto così. Nel senso che tutti i suoi libri sono, come dire, esplorazioni di nuovi scenari, nuovi personaggi, nuovi temi, però senza rinunciare a quelli precedenti, riaffermandoli. Si rinnovava di romanzo in romanzo, in modo da tagliare i ponti con il passato. E su questo libro, secondo me, viene anche chiara un'altra cosa, no? Secondo me, è che con la vecchiaia si cerca sempre di più l'essenzialità. E quindi, qui sono scomparsi, no? Le frasi lunghe, frondose, i cambi di punti di vista all'interno della stessa frase, come per esempio l'autunno del patriarca. Qui la scrittura è secca, però ovviamente precisa, precisissima, con termini abusato si potrei dire chirurgica, nel senso che effettivamente poi ogni aggettivo è scelto, è il mot juste che diceva Flaubert. Infatti c'erano alcuni aggettivi che i revisori della traduzione, cioè una domestica eterna, sconvolge, però è un tipico aggettivo marchesiano, e quindi c'è questa essenzialità, questa ricerca di essenzialità, di andare direttamente al cuore del lettore, di non lasciare spazi di ambiguità nella scelta del lessicale.
Torniamo a 100 anni di solitudine e storia, come Lo straniero di Camus. Ti chiedo come è nato.
Beh, quel libro è nato da una specie di crisi. Poco tempo prima lui viveva in Messico, aveva attraversato 3 o 4 anni di miseria nera, perché non aveva pubblicato nessun libro, i tentativi di lavorare per il cinema erano falliti, e aveva detto a Alvaro Mutis che non avrebbe scritto più, perché comunque aveva in testa questo libro che in origine si doveva chiamare La casa, e però non riusciva a trovare il tono. Lui voleva trovare il tono con cui sua nonna, quando era bambino, gli raccontava delle storie. E stavano andando in vacanza sulla loro Opel, tutta la famiglia, i due figli e la moglie, Mercedes Barcia, verso Acapulco, e mentre guidava gli viene in mente il tono, gli viene in mente l'incipit e dice che lo avrebbe potuto scrivere tutto quanto, per cui fra le proteste dei figli e della moglie fa marcia indietro con la macchina, torna a Città del Messico, si chiude in casa, si procura qualche migliaio di dollari che però finiscono, e allora Mercedes deve impegnare il frigorifero, la televisione, e vanno avanti così per 7-8 mesi. Poi spediscono metà del manoscritto alla casa editrice argentina, perché non hanno i soldi per spedirlo tutto, il pacco costa troppo, però poi alla fine il libro viene pubblicato ed è un grandissimo successo, immediato. No? Il problema mio personale è che a tanti anni dalla morte ancora si insiste, secondo me, con questa grande stupidaggine di incasellare Cent'anni di solitudine e García Márquez nel realismo magico, che è una cosa che deriva dalla pigrizia, un po', diciamo, dalla pigrizia dei critici di allora, europei e nordamericani, e un po' anche ovviamente da un'operazione di marketing che la grande agente Carmen Balcells, con tutto il boom, cercò di fare, vendendo un'immagine dell'America Latina come se fosse, capito, un mondo così di sognatori inoffensivi che andavano a spasso tra banani e mangrovie, e non era affatto così, perché poi insomma l'America Latina aveva già avuto anche, aveva le più grandi conurbazioni urbane dell'epoca, aveva romanzi che le raccontavano, e poi soprattutto questo fatto del realismo magico, perché García Márquez ha cercato per tutta la vita di scrollarsi da addosso questa etichetta. Il realismo magico è una cosa di cui parla Alejo Carpentier, un grande scrittore cubano, per alcuni suoi libri, L'Oreal Maraviglioso, e invece è stato applicato a García Márquez, il quale diceva: no, io ho sempre lavorato sulla realtà, l'immaginazione è uno strumento di elaborazione della realtà, però la fonte della creazione è la realtà, è la fantasia, diceva, cioè l'immaginazione pure semplice alla Walt Disney, senza nessun aggancio con la realtà, è la cosa più detestabile che esista. C'è un bellissimo libro fotografico di Fausto Giacone, che si chiama proprio Macondo, che prende delle frasi che apparentemente sembrano appunto magiche di García Márquez, percorrendo il Rio Magdalena, Racataca, cioè, fa vedere fissa in delle immagini come quello che dice García Márquez, anche le cose che appaiono più strane e magiche, sia un pezzetto della realtà colombiana e caraibica.
L'ultima domanda è non per il traduttore Bruno Arpaia, ma per lo scrittore e il lettore. Che cosa è stato per te García Márquez?
Beh, García Márquez per me è stato, chi dice che i libri non cambiano la vita, nel mio caso personale sbaglia, perché Cent'anni di solitudine è stato il libro che mi ha, stiamo parlando degli anni 70, anni di militanza, di anni in cui i dirigenti politici ci dicevano che non bisognava leggere romanzi ma saggi, invece io alla fine, innamorato di una ragazza che mi fece leggere Cent'anni di solitudine, capii che il mondo, cioè senza rinunciare ai miei ideali, il mondo poteva essere a colori e non in bianco e nero come lo avevo visto fino allora, e mi ha spinto a voler diventare uno scrittore, un romanziere. Quindi a me personalmente ha cambiato la vita, ha cambiato anche, come dire, io non ho mai studiato spagnolo in vita mia, oggi vivo in un mondo spagnolo, traduco, e per cui devo dire che per me è stato il punto di svolta della mia vita, e quindi gli devo moltissimo.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te